Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera. Buonasera a voi, care amiche e amici sintonizzati sulle onde di Radio Maria. E benvenuti. Benvenuti a questo nostro appuntamento mensile di percorsi biblici. Qual è il tema che svolgeremo questa sera? Ho pensato di intitolarlo così: sull'una e l'altra riva. In che senso? Certo, Papa Francesco è dall'altra parte dell'oceano, anche per questo, perché continuiamo a vedere le bellissime immagini che ci manda la televisione, ma io ho in mente le due rive del lago di Tiberiade, o mare di Galilea, la riva ebraica e quella pagana nel territorio dei Gerasene al tempo di Gesù. E allora vi propongo di seguire Gesù, evangelizzatore itinerante, sull'una e l'altra riva. Il richiamo a Papa Francesco ovviamente non era casuale, perché Papa Francesco ci fa vedere proprio il volto buono, tenero di Gesù, ma anche la sua passione per il Vangelo, la sua passione per i lontani e per i vicini. Diciamo che è proprio un uomo che getta ponti sull'una e l'altra riva. E allora ecco, sull'una e l'altra riva, Gesù nutre con la parola di Dio gli uni e gli altri come pastore buono, pieno di tenerezza. Io propongo, come sempre noi articoliamo il nostro percorso in due tappe. Nella prima parte ho in mente, diciamo, tre soste, o se volete, dentro il percorso, tre momenti. Primo, un decisivo trasferimento. Secondo, liberazione e guarigione. Terzo, un contatto personale. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Primo, un decisivo trasferimento. Già, l'attività pubblica di Gesù, il suo ministero di predicatore itinerante, a luogo inizia con un decisivo trasferimento. Gesù lascia il villaggio di Nazareth, decisamente periferico, il villaggio paese dove era cresciuto, e va a Cafarnao, sulla riva nord-occidentale del lago di Tiberiade, quella abitata appunto da ebrei. E Matteo specifica presso il mare, e in questo modo fa riferimento al modo di esprimersi ebraico che designa il lago con il termine mare. Ma soprattutto Matteo, quando si esprime in questo modo, presso il mare, ha in mente la citazione di Isaia 8:23, non dimentichiamo che gli evangelisti scrivono tenendo, potremmo dire, proprio sotto, non dico una falsa riga, ma hanno in mente le scritture, e quindi il testo biblico di riferimento in questo caso è il capitolo 8 di Isaia, che menziona la via Maris a Cafarnao. Passava proprio la via Mari, scoperta dagli archeologi, in particolare dai padri francescani, Loffreda, Corbo, ma anche il mio amico padre Pietro Casvalder, che ha proprio lavorato a Cafarnao. Ed ecco il testo di Matteo: andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti, cioè Galilea dei pagani. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regioni e ombra di morte, una luce è sorta. Luce sulla Galilea, luce sulla Galilea dei pagani. E Gesù sceglie di abitare in una delle regioni più trafficate della Galilea, aperta agli scambi commerciali e culturali, e con ogni probabilità più interessata allo sviluppo dell'economia che alla religione, non siamo nella Santa Gerusalemme, ma appunto nella Galil HaGoyim, cioè la Galilea delle genti, ovvero dei pagani. A Cafarnao, dicevo poc'anzi, passava la Via Maris, meglio una variante della Via Maris, che è la grande arteria di comunicazione tra l'Egitto e la Mesopotamia, che saliva costeggiando il Mediterraneo e che attraversava poi la pianura di Israele. Poco fa facevo il nome di padre Pietro Casvalder, francescano trentino, che ho conosciuto però a Gerusalemme, biblista, archeologo, che ha scavato anche all'interno di Cafarnao, dove è stata messa in luce la magnifica sinagoga, ma anche la casa di Pietro. E padre Pietro Casvalder, proprio un anno fa, ci ha lasciati. Avevo in mente di scrivere con lui sulle orme di Gesù, la nuova guida archeologica e biblica di Israele, dopo aver scritto con lui sulle orme di Mosè, Sinai, anzitutto Egitto, Sinai e Giordania. Però sorella morte ha raggiunto padre Pietro prima che noi potessimo portare a compimento questo libro, questa guida biblica archeologica sulle orme di Gesù. Intanto lo ricordiamo, io lo ringrazio, so che ci segue dal cielo e segue anche tutti i pellegrini che vanno in Terra Santa in momenti che sappiamo bene sono particolarmente difficili per le popolazioni, in particolare per i cristiani che vivono in Medio Oriente. Tornando al Vangelo, al testo di Matteo, preciso subito che il primo evangelista, Matteo, attribuisce una grande importanza al trasferimento di Gesù da Nazareth a Cafarnao. Cafarnao diventa la sua città, la città adottiva, e incomincia lì, a Cafarnao, l'attività di evangelizzatore itinerante, di esorcista e terapeuta. Non dimentichiamo che la liberazione che Gesù compie, così come la descrivono i Vangeli, ha sempre a che fare anche con la liberazione da demoni. E quindi il fatto di spostarsi su una regione, in una regione così densamente popolata, aperta agli scambi commerciali, culturali, interessata allo sviluppo dell'economia, è chiaramente strategico, ma c'è anche di più. Rientra nella prospettiva del piano salvifico, il piano di Dio, e lo attesta il fatto che Matteo cita Isaia. Ora, citare Isaia significa Gesù compie quello che il profeta aveva annunciato. Gesù stesso è la splendida luce che sorge sulla Galilea delle genti. Potremmo dire che nell'interpretazione che Matteo fa del brano di Isaia c'è, per così dire, un balzo in avanti. La parola profetica riceve un nuovo livello di comprensione, perché camminare nelle tenebre è metafora della condizione di ignoranza di Dio, di lontananza da Dio. E allora ecco che quel popolo che camminava nelle tenebre, Matteo lo vede per così dire giacere drammaticamente a terra, bloccato, inerme. Lui dice il popolo sedente nelle tenebre. E è difficile trovare una metafora più eloquente, perché noi viviamo in una società in continuo movimento, tra gente super attiva e diciamo anche stressata, perché lo stress è forse il male più diffuso al giorno d'oggi. E d'altro lato siamo anche gente giacente, stanca, seduta, seduta nel senso che ci mancano spesso forti ideali, valori, Però l'Evangelo suona come un sorprendente capovolgimento di situazione, proprio lì, dove le tenebre sono più fitte, allora dove è la gente, noi siamo visti come sedenti, proprio lì la notte si fa radiosa e irrompe la bella notizia nella Galilea dei pagani e è subito luce, anche oggi, anche questa sera. Se noi apriamo il nostro cuore alla parola, anche se magari ci sediamo un po', ci sentiamo un po' seduti, stanchi, demotivati, senza vibrazione interiore, se siamo anche noi un po' nelle tenebre dello sconforto, magari nella notte psicologica o anche nella notte stessa della fede, se accogliamo la parola di Gesù, la bella notizia del Vangelo anche per noi si fa luce. Passo al punto 2, che è liberazione e guarigione. La bella notizia che Gesù porta, e cioè che il regno di Dio è vicino, si scontra violentemente con la pretesa di chi? Di un altro che vuole regnare e che tiene soggiogato l'uomo. È il grande avversario del progetto divino, avete capito di chi parlo? Di Satana. I Vangeli lo chiamano con diversi nomi, diavolo, Satana, Beelzebul. Ed è chiaro che se Gesù dice che il regno di Dio si è fatto vicino, è arrivato, deve fare dietro front il regno del nemico, il regno di Satana. Satana per Gesù non è un male ineluttabile. Gesù ha una immensa fiducia, ritiene che lo si possa sconfiggere, Satana può e deve essere vinto. E non a caso allora il primo miracolo di Gesù nel Vangelo di Marco è proprio la liberazione di un indemoniato, un uomo posseduto da uno spirito impuro. E dove avviene questa liberazione? Proprio a Cafarnao, in sinagoga, nel primo giorno dell'ingresso di Gesù, solenne ingresso, accompagnato dai primi quattro chiamati, quattro pescatori, due coppie di fratelli, Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, entrarono in Cafarnao, dice Marco, al mattino del sabato Gesù va subito in sinagoga ed ecco che lì c'è un uomo posseduto da uno spirito impuro, ma se arriva il regno di Dio deve indietreggiare quello dell'avversario, anzi deve proprio andarsene l'avversario. E l'annuncio del Vangelo mette in moto, potremmo dire, una sorta di movimento esorcistico. Anche alcune guarigioni, che propriamente sono guarigioni, l'Evangelista le presenta come se fossero esorcismi. Cosa viene a dirci? Soprattutto il Vangelo di Marco. Marco mostra più volte Gesù come esorcista, perché Gesù caccia i demoni, e cioè libera l'uomo, lo libera dall'angoscia, dalla paura, guarisce da vari tipi di malattie. Insomma, l'annuncio del regno di Dio non rinvia per Gesù semplicemente al futuro escatologico, ma è percepito già presente, adesso. È un già il regno di Dio nell'azione liberatrice e sanante di Gesù. Sentite come l'Evangelista Matteo ci presenta il ministero di Gesù in un sommario che precede il discorso della montagna. È come una sorta di carrellata sull'attività di predicazione e di guarigione di Gesù e sull'accoglienza entusiasta della gente. Scrive Matteo: Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. è una ripresa a tutto campo che evidenzia due aspetti inseparabili per l'Evangelista. Primo, l'insegnamento cherigmatico, cioè l'annuncio del Vangelo, la catechesi. E secondo, ma strettamente collegato, il prendersi cura. Un aspetto compenetra l'altro. Vediamo come. Anzitutto Gesù è descritto in cammino, percorreva tutta la Galilea. E qual è lo scopo di questo suo itinerare? Annunciando, annunciare, insegnare, curare. Matteo riprenderà questi tre verbi al capitolo 9, dopo una sezione narrativa che comprende ben 10 miracoli. E a dire che l'insegnamento di Gesù è inseparabile dall'annuncio fatto in modo imminente sul monte, il discorso della montagna, e il suo appassionato prendersi cura. Egli ha preso le nostre infermità, si è caricato delle nostre malattie. È una citazione di Isaia, il capitolo 53 di Isaia, citato dall'Evangelista Matteo al capitolo 8, verso 17. Notiamo un dettaglio che mi sembra molto rilevante. Gesù come libera, come risana? Con la parola di Dio. E questo è in perfetta sintonia con ciò che leggiamo nel libro della Sapienza, dove è scritto, vi leggo dal libro della Sapienza, al capitolo 16, non li guarì né un'erba né un unguento, ma la tua parola, o Signore, che tutto risana. Sapienza 16:12. Allora, è la parola che è anzitutto terapeutica, e la parola in Gesù si fa carne, la parola di Dio prende carne, Gesù esprime nel suo volto, nel suo accostarsi alla gente, tutta la tenerezza, parola che piace tanto a Papa Francesco, tutta la misericordia e tenerezza di Dio. È il pastore che si prende personalmente cura delle sue pecore, in particolare di quelle deboli, ferite, malate, come ricordava il profeta Ezechiele al capitolo 34. E l'Evangelista Matteo sottolinea proprio che tutta l'attività di Gesù sgorga, per così dire, dalla sua profonda compassione. La parola compassione dice patire con, ma in greco, come poi anche sullo sfondo ebraico, la compassione rinvia alle viscere materne, viscere, splanch, ma in particolare l'utero, il grembo. E allora è come un evidenziare il femminile di Dio. Gesù ci rende presente, sensibile, la compassione del Padre. Fremono le viscere materne del Cristo, che è una icona vivente della misericordia di Dio. Mi piace sottolineare che è come se il nostro male gli fa male, lo fa interiormente fremere, sussultare, lo spinge a compatire, a soffrire con noi. E le folle stanche, sfinite, quella situazione di abbattimento, di prostrazione, una sorta di totale astenia, dice, è un sentirsi a terra, Gesù lo prende su di sé, si fa carico, quella pecora che porta sulle spalle è la nostra umanità, ma siamo tutti noi, ciascuno di noi. Gesù sente il mio male e questo mio male gli fa male, lo vuole curare, lo vuole sanare. Come? prendendolo su di sé, facendosene carico. Ed ecco il terzo punto, il terzo passaggio di questa prima parte del nostro percorso. Punto 3, un contatto personale. E qui è soprattutto l'Evangelista Luca ad aiutarci, perché Luca insiste nel dire che Gesù imponeva le mani su ciascuno. Pur essendo innumerevoli i malati che andavano da Gesù, tutti quelli che avevano infermi, affetti da varie malattie, li conducevano a Gesù, ma, sottolinea Luca, egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Mi colpisce questo contatto personale, imponendo su ciascuno. Poteva fare una benedizione collettiva, no? Vi guarisco in massa, no? Imponendo su ciascuno le mani li guariva. Un contatto personale. Qualche volta sento lamentarsi da amici, ma anche da altre persone che si confidano, mi dicono: ma sono andata dal medico, mi ha fatto una ricetta, ma non mi ha neanche visitata. A momenti neanche mi ascoltava. Gesù non è un medico di questo genere, eh? Gesù ha un contatto personale. Vedete, le mani del terapeuta hanno un valore simbolico speciale, perché attraverso le mani il terapeuta comunica la sua energia. E l'Evangelista sembra dirci che Gesù non ha fretta, vuole avere un contatto diretto con ogni uomo, con ogni donna, con ogni malato. La sua, quella di Gesù, è una cura personalizzata. Non è che fa una ricetta comune, ma cura personalizzata. Impone le mani su di te che mi stai ascoltando in questo momento, su di me, sulla mia vicina, sulla mia consorella, sull'amico che è in carrozzella lontano. E se Gesù ci impone la mano sulla testa, sul cuore, cosa accade? Che entra in me la sua energia, cioè lo Spirito Santo, la sua consolazione, il suo balsamo. Gesù significa Salvatore. Gesù guarisce, Gesù libera, Gesù ci risana. Ora, la fama di guaritore, la fama di Gesù come guaritore, oltrepassa i confini di Israele e attira folle di malati, tanto che Luca annota che c'era una moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, siamo nell'attuale Libano, Tiro-Sidone, fuori dei confini di Israele, città pagane. Eppure erano venuti anche dal litorale di Tiro e di Sidone per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Sto leggendo dal capitolo 6 di Luca. E Luca precisa: tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Bellissimo. Usciva da Gesù una forza che guariva tutti. La folla cercava di toccarlo, poi gli verrà in mente, immagino, una donna che la emorroissa, che dice: potessi almeno toccare il lembo del mantello, perché tutti qua lo stanno pigiando. C'è una immensa folla, se arrivo almeno a toccare il lembo del mantello. Basta anche toccare il lembo del mantello se tocchiamo con fede. Allora, questa energia, questa forza che esce da Gesù e guarisce, cosa è? Agisce in Gesù l'energia stessa di Dio, il Santo Spirito. E Gesù non prescrive ricette a distanza. Dice: ti mando la ricetta via internet. No, no, Gesù asseconda questa esigenza umana di tutti noi del contatto. noi abbiamo bisogno anche di toccare e di sentirci toccare, soprattutto se siamo malati, soprattutto se siamo infermi, anziani. Dare la mano, toccare la mano, sentire che ci siamo, fare una carezza, abbiamo bisogno, il tatto, il senso del tatto che è esteso come la pelle. Allora Gesù non si sottrae a questa esigenza umana del contatto, non si sottrae alla folla che preme per toccarlo personalmente. E dal suo corpo emana una straordinaria energia sanante, una forza, in greco dynamis, una forza carismatica che ha il potere di guarire ogni tipo di infermità e di malattia, non solo del corpo ovviamente, soprattutto dell'anima. E perché Gesù si lascia appunto toccare, mangiare quasi dalla folla, no? Non si sottrae a questa folla che preme, perché? Perché? Avrebbe potuto risparmiarsi un po', anche lui aveva diritto di un po' di riposo, no? Ma il Cristo è abitato da una infinita compassione, è la compassione, l'anima di tutta l'azione di Gesù, di tutto il suo ministero, sia il ministero di predicazione, di annuncio del regno di Dio, la parte cherigmatica, sia il ministero sanante, terapeutico, di guarigione, di cura dei malati. Allora questa azione terapeutica di Gesù muove dal di dentro, muove dalle ferite profonde dell'anima. Gesù ha occhi per quei malati che sono i peccatori. E quando chiama Matteo, il pubblicano, e Matteo è così contento che lo invita alla sua tavola e fa un banchetto, Matteo, il pubblicano di Cafarnao, e invita tutti i peccatori, ed è subito un brontolio, un mormorare dei farisei e degli scribi che indignati dicono: ma come? Il vostro maestro mangia con questa gente, con i pubblicani e i peccatori? E Gesù risponde: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Andate a leggere il profeta Osea, imparate cosa significa misericordia voglio, non sacrificio. Ecco, Gesù è attraversato da queste viscere di misericordia, sente il fremito di Dio per il suo popolo, lo incarna. E quindi è la compassione l'anima di tutto il ministero di Gesù. Il medico divino non viviseziona l'uomo, lo guarisce tutto intero, anima e corpo. La sua parola, le sue mani, il suo sguardo hanno il potere di farci alzare. E quando dico alzare, avevo iniziato dicendo il popolo che giaceva, che era seduto nelle tenebre, ecco che vede una grande luce, si rimette in piedi, luce sulla Galilea delle genti, dei pagani. È la parola di Gesù che ha il potere di farci alzare in posizione da risorti, alzarsi in piedi come il risorto e in cammino, interiormente riconciliati, in grado di ritornare a casa, alla casa del Padre, con piena dignità. E allora ecco che quella di Gesù è decisamente una pastorale profetica. La gente lo dirà, al capitolo 7 di Luca la gente esclama: un grande profeta è sorto tra noi. E questo quando Gesù mette in piedi concretamente un morto, il figlio della vedova di Nain, e poi dopo averlo risvegliato lo restituisce alla madre, risvegliato dal sonno della morte. E un grande profeta è sorto tra noi. Allora mi viene anche da porre questa domanda: ma noi oggi come possiamo risvegliare nelle nostre comunità questo incanto del Vangelo, l'incanto di un Gesù vivo, che ancora passa in mezzo al suo popolo, incoraggia, consola, cura le ferite dell'anima e del corpo, annuncia ai poveri la bella notizia. Certo, Papa Francesco ce lo rendi presente, ma a noi? Non è che il potere di risanare ce l'hanno solo i carismatici, che bisogna, se vogliamo essere guariti, andare a qualche riunione, gruppo di guarigione. No, ciascuno di noi ha ricevuto da Gesù questa energia, la preghiera del fratello sul fratello, della sorella sulla sorella, può. Dobbiamo crederci che siamo chiamati anche noi a risvegliare lì dove il Signore ci chiede di vivere questo incanto, questo profumo di Vangelo, consolazione, tenerezza, cura delle ferite. La prima comunità cristiana ha indubbiamente sperimentato questa energia vivificante di Gesù. L'ha sperimentata nella effusione dello Spirito Santo con la molteplicità dei suoi carismi, perché la predicazione degli Apostoli era accompagnata da segni e prodigi, ce lo dice Luca negli Atti degli Apostoli. Allora non si tratta di incrementare la caccia di miracoli, no? Perché c'è anche un insaziabile bisogno di vedere segni e Gesù ci ha messi in guardia da questa avidità di vedere segni. Gesù stesso ha preso distanza da questo bisogno di miracoli. Ma non si tratta allora di questo. Di che cosa si tratta? Si tratta di intercettare la domanda profonda che abita il nostro cuore e che abita anche il cuore di chi ci sta vicino, cioè quella ricerca di senso, quel vuoto esistenziale che Gesù con la sua parola vuole appunto riempire, illuminare, curare, guarire. Una pastorale profetica, simile appunto allo sguardo di Gesù, sguardo luminoso, con fremito di compassione e infinita tenerezza. Facciamo ora uno stacco musicale e poi ripartiamo per la seconda tappa del nostro percorso.
Quando l'amore chiama, seguitelo. Quando la sua voce vi parla, credete in lui.
Riprendiamo il nostro percorso, cari amici e amiche, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Maria, e benvenuto anche a chi si sta sintonizzando ora sulle onde di Radio Maria. Sto portando avanti un percorso che ho intitolato Sull'una e l'altra riva. Sulla riva, cioè ebraica, del lago di Galilea o mare di Galilea, e su quella pagana nel territorio dei Geraseni, perché su entrambe le rive Gesù moltiplica il pane e c'è pane dunque per tutti, non solo per gli ebrei ma anche per i pagani, non solo per le pecore perdute della casa di Israele ma anche per tutti. E dunque ecco che in questa seconda parte vorrei sottolineare che Gesù nella sua missione non avanza solo, ma coinvolge uomini e anche donne. Sente il bisogno di coinvolgere altri nell'opera che il Padre gli affida e va a cercarsi personalmente i suoi discepoli. Non li attende all'uscita dalla sinagoga, sapete, ma va nella notte, va a cercarseli dove si fatica e si lavora, al porto dei pescatori. E non ha paura di essere audace e indiscreto. Propone un mestiere nuovo, diventare pescatori di uomini. E nessuna preclusione per le donne. Tutti i Vangeli si ricordano delle donne sotto la croce, ma se sono sotto la croce è perché c'erano anche prima. C'erano anche prima e Luca, buon per noi, lo ricorda in un passo decisivo del Vangelo. Siamo al capitolo 8 di Luca I primi tre versetti è un sommario di evangelizzazione itinerante, un sommario che ci dà la notizia di un gruppo femminile itinerante con Gesù e i dodici. Ascoltiamo il testo. Egli, Gesù, se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Ecco, avevano fatto esperienza di questa liberazione, guarigione di cui abbiamo parlato nella prima parte del nostro percorso. Cioè, hanno fatto esperienza dell'azione terapeutica di Gesù. Come si chiamano queste donne? Luca menziona per nome tre. E guardate che tre è significativo, perché anche dei dodici apostoli, tre hanno un posto speciale. Vi ricordate i tre che sono, li troviamo sul monte Tabor, ma poi anche al Getsemani, dalla trasfigurazione alla sfigurazione, cioè vedono la gloria di Gesù, ma anche poi il suo tormento. Chi sono? Pietro, Giacomo e Giovanni. Bene. Tre discepoli, anche tre discepole chiamate per nome. Chi? Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti i sette demoni. Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode. Susanna e molte altre. Dunque, le tre e molte altre, così come i tre e molti altri. È significativo perché tre chiamate per nome e poi se dice molte altre, cosa pensate nella vostra testa? Due? È chiaro che no, perché altrimenti Luca avrebbe detto, l'evangelista Luca, tre e altre due e facciamo cinque. Ma se l'evangelista tre le menziona per nome e poi dice molte altre, facciamo almeno sette, un po' di più, perché non dodici? Quindi cosa voglio dire? Che Gesù cammina come evangelizzatore del regno e con lui sono i dodici, il gruppo dei discepoli e il gruppo delle discepole. Non doveva essere facile quella vita itinerante sulle strade assolate di Galilea, ma Gesù comunicava un tale entusiasmo per Dio, un amore così intenso per l'umanità, che era davvero un privilegio poterlo seguire, poter ascoltare le sue parabole, ne aveva sempre di nuove, e poi fargli domande e osservare come si prendeva cura dei malati e come si incantava con i bambini e con le mamme che gli portavano i bambini per una benedizione. Sono i discepoli che sgridano i bambini, o meglio le mamme o le nonne che portano i bambini, ma certo che Gesù invece no, anzi Gesù sgrida i discepoli. Come diverso il Signore, no? Pur non avendo una famiglia ancora sua, pur non avendo dei bambini suoi, lasciate che i bambini vengano a me, dirà. Ma vorrei soffermarmi un momentino sulle tre discepole menzionate per nome, Maria Maddalena, Giovanna, Susanna, vi dicevo, in modo simmetrico al gruppo dei tre discepoli più intimi, Pietro, Giacomo, Giovanni. C'è, per così dire, un dato comune. Tutte e tre queste donne hanno fatto esperienza dell'amore sanante di Gesù, amore che libera, amore che restituisce a se stessi, che apre agli altri. Di Maria di Magdala, Magdala è una località abbastanza vicina a Cafarna o a Tabita, anche questa è stata messa in luce, e di Maria Maddalena o Maria di Magdala, Maddalena proprio perché viene da Magdala, si afferma che era stata guarita da sette demoni. E molto si è scritto sull'interpretazione di cosa potesse significare questo essere stata guarita, liberata da 7 demoni. Cosa vuol dire? Qualcuno ha pensato, è stata guarita dalla porneia, cioè dall'impudicizia, era una prostituta in altre parole, perché? Perché 7 demoni significa avere tutta la diavoleria, e nel senso che allora questi 7 demoni fanno sì che noi immaginiamo la Maddalena come la ex prostituta. Ma momento, peccato e possessione diabolica non sono la stessa cosa nel Nuovo Testamento. Perciò avere 7 diavoli non significa ipso facto essere prostituta. Facciamo un collegamento, sempre nel Vangelo di Luca, al capitolo 11, al verso 26, Gesù parla dello spirito cattivo che non si rassegna a uscire dall'uomo. E allora che cosa fa questo spirito diavolo che esce? Va a prendere altri 7 spiriti peggiori di lui. E quindi, commenta Gesù, la situazione di quell'uomo sarà peggiore della prima. Nessun commentatore si sogna di dire che quell'uomo, posseduto da 7 demoni, è un prostituto. Ma che cosa si dice abitualmente? Si dice che 7 è simbolo di pienezza, ed è giusto. E che quindi dire 7 demoni significa indicare una profonda situazione di lacerazione interiore, immaginate appunto che frammentazione, che è un essere dilaniata interiormente. Quindi Maria di Magdala è una donna liberata dall'amore di Gesù, restituita a se stessa, riconsegnata alla propria interiorità, guarita nella psiche e nello spirito, e lei restituita a se stessa e interiormente sanata, sceglie di vivere la propria libertà come un servizio d'amore. Ha capito il senso, il cuore del Vangelo, ha capito che la libertà cristiana la si esprime nel servizio, questo lo dirà molto bene San Paolo nella lettera ai Galati. E chi è la seconda donna del gruppo chiamata per nome? È Giovanna. Di Giovanna parla soltanto Luca e ci dà una delucidazione, una indicazione molto importante, perché cosa dice? Ci offre alcune informazioni che si rivelano preziose anche per la ricostruzione sociologica del gruppo di Gesù. Precisa che Giovanna è la moglie di Cusa e Cusa è l'amministratore di Erode. Dunque, Giovanna non è una semplice donna del popolo, una paesana qualunque, no? Proviene da una situazione sociale elevata. Suo marito è l'amministratore del re. E se era sposata, come mai peregrinava con Gesù? Come mai era al seguito di Gesù? Era d'accordo suo marito con tale scelta? Suo marito viveva alla corte di Erode. Era d'accordo? Era forse vedova Giovanna? Ma se fosse stata vedova, osservano alcuni studiosi e soprattutto alcune studiose, dice, se fosse stata vedova, Luca non avrebbe perso l'occasione di precisarlo. Perché? Ma perché Luca nel suo Vangelo e anche negli Atti degli Apostoli è particolarmente attento alla condizione delle vedove e non manca mai di sottolineare l'attenzione di Gesù per le vedove. già nella sinagoga di Cafarna, di Nazaret, scusate, al capitolo 4 di Luca, si ricorda la vedova di Sarepta. E poi, poco fa, ricordavo la vedova di Nain, alla quale Gesù restituisce il figlio, lo risorge e glielo ridona, perciò può dirle: donna, non piangere. Aveva solo quel figlio ed era vedova. Ma anche negli Atti degli Apostoli Luca si mostra sensibile alle vedove di Lidda. Allora, tutto lascia pensare che forse la nostra Giovanna non era per niente vedova, e la sua scelta di andare dietro a Gesù forse è stata dettata dal fatto che anche lei è una guarita e vuole esprimere la sua dedizione, la sua riconoscenza al Maestro attraverso una diaconia, il servizio d'amore, il servizio che è un prendersi cura diretto di Gesù, ma anche dei discepoli di Gesù, dei dodici. E poi la terza donna chiamata per nome è Susanna. Di lei non si dice altro che il nome, ma già questo fatto, cioè il fatto di ricordare il nome, è un elemento prezioso perché dà spessore alla memoria storica. Perché? Perché il nome non lo si inventa, ci viene a dire Luca che ci sono discepoli in carne ed ossa, se possiamo ricordare i nomi. Maria di Magdala è presente al primo posto in tutte le narrazioni evangeliche, ma ecco, Luca si ricorda fin da subito, fin dalla Galilea, anche di Giovanna, di Susanna e poi aggiunge e molte altre. Queste donne, queste discepole lo hanno seguito e accompagnato sino alla fine. Sarebbe bello seguire e accompagnare Gesù, anche noi, in questa sua peregrinazione, ma questa sera io voglio lasciare spazio anche alle vostre domande. E allora, dalla riva, per così dire, ebraica, da Magdala, da Tiberiade, da Cafarnao, ci spostiamo sull'altra riva, la riva pagana, dove Gesù moltiplica i pani per la seconda volta. La prima moltiplicazione è sulla riva ebraica, al capitolo 6 di Marco, ma c'è una moltiplicazione anche sulla riva pagana, e di questo ci parla Marco al capitolo 8. Noi capiamo subito che il mangiare è una dimensione importantissima e simbolica. Gli umani non mangiano solo con il corpo, ma anche con l'anima. E il modo in cui ci si rapporta con il cibo dipende ed esprime il modo in cui ci si relaziona con il mondo. Non per nulla, osserva uno psicologo, il cibarsi è preso come metafora dell'apprendimento. Anche le idee possono essere ingoiate o masticate. E così noi vediamo che Gesù dà grande importanza a un modo di mangiare. Incomincia tutto con la benedizione, con la berakkà. La benedizione prima del pasto è comune nel giudaismo e viene fatta dal capofamiglia. Nasce dal convincimento che il pane di ogni giorno viene dal Signore, al quale appartiene tutto. Chi prende il cibo senza benedire, dicono i rabbini, assomiglia a chi ruba, perché prende furtivamente per sé ciò che è dono del Signore. Da qui l'indicazione di un antico testo giudaico: nessuno mangi niente prima di avere benedetto, secondo ciò che è scritto del Signore, la terra e ciò che essa contiene. Ecco, Gesù moltiplica i pani sulla riva ebraica e poi sulla riva pagana, e sempre inizia con la berakkà, con la benedizione. Finita la raccolta dei pezzi avanzati, e sulla riva ebraica dei pezzi avanzati si riempiono ben 12 ceste, allusive delle 12 tribù di Israele. Cosa fa Gesù? Dopo che sono stati raccolti i pezzi di pane, Gesù congeda la folla e ordina ai suoi discepoli di salire in barca e precederlo sull'altra riva, mentre lui si ritira solo sul monte a pregare. Si ritaglia del tempo per sé, per il colloquio con Dio, con il Padre. E che cosa avrà detto al suo padre al termine di una giornata così intensa? Non lo sappiamo, non ci è dato di saperlo, ma lo possiamo immaginare. Io penso che Gesù avrà come rivisto al rallentatore quella lunga giornata che era iniziata con la predicazione, li aveva anzitutto nutriti con la parola e poi con il dono del pane. E avrà parlato a Dio, al suo padre. Era contento suo padre di come erano andate le cose. Era contento di quella sua forte compassione per le moltitudini. E immagino che Gesù avesse fatto tante domande, che avesse tante cose da chiedere al suo Abba. E che soprattutto Gesù avesse il cuore pieno di gratitudine per l'abbondanza di pane che il Padre gli aveva donato in quella giornata. Gesù aveva detto ai suoi discepoli di precederlo sull'altra riva. E io penso che nella notte, in intimo colloquio con il suo Abba, con il suo papà, Gesù ha come intuito che doveva allargare l'orizzonte della missione, che non poteva limitarsi a sfamare soltanto le pecore perdute della casa di Israele. Insomma, anche Gesù ha sentito che bisogna andare alle periferie, bisogna andare ai lontani, bisogna andare anche al di là del mare. Occorreva moltiplicare il pane anche sull'altra riva, abitata dai pagani. E quando la notte sta per finire, cosa accade infatti? Che raggiunge la barca dei discepoli affaticati dal remare perché era scoppiata una grande bufera. E ci sarà un cambio di rotta. L'approdo della barca non sarà a Bezzaida, come Gesù aveva indicato in precedenza, bensì a Gennesaret, da dove prenderà la strada per una missione nella regione di Tiro e di Sidone. Allora, adesso, prima di concludere, vorrei dare la parola a un'altra figura femminile, a una donna che troviamo proprio nella terra dei pagani, sull'altra riva. Ed è quella donna che mi piace anche chiamare la donna delle briciole. Abbiamo parlato di pane, di una moltiplicazione del pane sulla riva ebraica. Ed ecco che prima di moltiplicare il pane sulla riva pagana, Gesù incontra una donna che gli domanda, per così dire, una piccola cosa, la guarigione di sua figlia. Ma Gesù non è carino, almeno a noi pare piuttosto scostante, perché dice a quella donna che gli gridava dietro, non la vuole ascoltare, insomma, sono i discepoli che dicono a Gesù, ascoltala, perché con questo suo gridare dietro, con questo gridare, Gesù figlio di Davide, abbia pietà di me, ho una figlia indemoniata, posseduta insomma dal maligno. È Gesù che risponde, non è bene prendere il pane ai figli e gettarlo ai cagnolini. Avrebbe potuto offendersi quella donna. E lei forse pensava che un uomo come Gesù non avesse dei pregiudizi, e che pensasse appunto che tutti erano alla pari. E si sente dire invece non è bene prendere il pane ai figli e gettarlo ai cagnolini. E mi piace perché questa donna parte dalla sua esperienza. Se fosse stata una ebrea, i cani non entrano in casa. E i cani sono appunto impuri e quindi fuori, ma lei come donna pagana ha un'altra relazione con i cani. I cagnolini vengono tranquillamente in casa e magari sotto il tavolo mangiano appunto le briciole. Allora lei, questa donna, parte dalla sua esperienza per dire: sì signore, ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Bellissimo, bellissimo. Gesù è così contento di questa risposta. Quella donna ha capito davvero che il cuore di Dio non ha confini, che la sua tavola è grande e che c'è pane per tutti, figli e cagnolini. Forse Gesù ha proprio, come dire, usato quel linguaggio perché si attendeva quella risposta o la voleva quella risposta. E comunque è felice che quella donna risponda così. E lui stesso è meravigliato e potremmo dire che va a scuola di questa donna e conclude appunto: grande è la tua fede, grande è la tua fede. È una disarmante insistenza quella della donna, che ottiene non solo la briciola invocata, cioè la salvezza di sua figlia, ma una grande moltiplicazione del pane anche in terra pagana, perché nel capitolo successivo avremo appunto il racconto della seconda moltiplicazione dei pani. Dunque, questa donna, la donna delle briciole, la donna che dice appunto: ma Dio è grande, ma c'è pane per tutti. Dio, come poi si legge anche nel Salmo, apre la mano e nutre la fame di ogni vivente. E così veramente pensa Gesù, che non esita a questo punto a compiere quello che la donna gli aveva chiesto. Ecco, abbiamo parlato di un percorso sull'una e l'altra riva, lo abbiamo articolato in vari momenti: un decisivo trasferimento da Nazareth a Cafarnao, dove passa appunto la via Maris, e dunque un Gesù che si trasferisce lì dove la vita è decisamente più vivace in tutti i sensi. Poi abbiamo parlato di liberazione e guarigione, abbiamo parlato di un contatto personale, di Gesù che si lascia toccare, impone le mani su ogni infermo, ogni malato, quasi appunto a dire una cura personalizzata. E quindi abbiamo visto un Gesù che associa alla sua attività di annuncio, attività cherigmatica e terapeutica, molti altri uomini e donne. Abbiamo approfondito un pochino le tre chiamate per nome: Maria di Magdala, Susanna, Giovanna e poi questa donna anonima, una donna pagana, sirofenicia, che ottiene dal Signore non solo una briciolina, ma molto di più, perché apre, per così dire, la mensa a tutto il suo popolo. Grazie, e ora mi metto in ascolto delle vostre domande. Vi ringrazio molto dell'attenzione con la quale mi avete seguito.
Ecco, io ti cerco ancora e nel deserto.
Buonasera, con chi parlo?
Buonasera.
Sì.
Sorella, io sono Alfonso della provincia di Salerno, San Marzano sul Sarno.
Buonasera Alfonso!
Ma guardi sorella, lei veramente, da quante cose belle che ha detto, veramente.
Grazie.
Delle cose molto belle sul Vangelo.
Gloria al Signore!
Sempre sia lodato, oggi è sempre sia lodato. Guardi,
grazie.
Gesù si vede che è buono, però quando poi si arrabbia per interrogarsi, che ci ha lasciato liberi, vabbè, tutto bello, tutto questo. Però vorrei sapere da lei, ma la Bibbia è meglio leggerla dall'Antico, dal Nuovo Testamento che il Vangelo e poi rileggere dall'Antico Testamento? È chiara la domanda?
Sì. Allora, grazie Alfonso. Diciamo che c'è un percorso di lettura continua che si può fare dalla Genesi all'Apocalisse. Questo percorso non è così però semplice per tutti, perché ha bisogno anche di una guida, di accompagnamento. Alcuni testi della scrittura sono difficili, vanno interpretati e vanno quindi fatti anche con una guida. Oggi però ci sono molti testi di commento, di accompagnamento. Si può fare anche il percorso, perché no, dal Nuovo all'Antico Testamento, è quello che siamo invitati a fare quando leggiamo il Vangelo sullo sfondo delle scritture, come ho fatto io questa sera, dove vi ho aiutati a cogliere come dietro le pagine dei Vangeli ci sono le pagine profetiche. Se l'Evangelista Matteo ci dice questo avvenne affinché si compisse, fosse giunga a compimento quanto già era stato detto da Dio per bocca del profeta Isaia, significa che la parola annunciata dal profeta, e perciò devo conoscere il profeta, trova il suo pieno compimento in Gesù, questo almeno ritiene l'Evangelista Matteo. Allora, se io voglio comprendere quella parola di Matteo, devo ovviamente conoscere il testo di Isaia. E io ho fatto riferimento a due passi importanti di Isaia, al capitolo 8, quando ho parlato del decisivo trasferimento da Nazaret a Cafarna, presso il mare, sulla via Maris. E poi ho ricordato il passo di Isaia 53 quando Matteo dice che Gesù ha preso su di sé tutte le nostre infermità. Matteo in quel caso fa riferimento al testo profetico di Isaia che parla del servo sofferente del Signore. Grazie Alfonso, grazie. Un'altra domanda?
Pronto?
Pronto.
Non so, la sento molto adesso meglio.
Mi sento
bene? Sì, la sento meglio. Sono Sabrina, chiamo da Perugia.
Ascoltandola... Buonasera, Sabrina.
Buonasera. Ascoltandola ho avuto, parlando appunto di come il cibo viene identificato appunto nella parola del Signore come un elemento, no, più profondo di quello che è il significato conosciuto, ecco, da noi, no? Quindi io, avendo avuto un problema con mia figlia di anoressia, sì, mi sono un attimo, sì, ho voluto appunto chiamare proprio perché in effetti questo è un significato profondo che purtroppo abbiamo percepito, non così
quello
sottile,
del rapporto,
ecco,
con il cibo.
Sì, il rapporto con il cibo, per cui credo che questo sia un significato da tenere presente sempre. Quindi ho voluto chiamarla, ecco, ringraziarla perché credo appunto che ci sia una chiave di lettura importante, perché è mancata sicuramente la parola, lei mi diceva la parola all'inizio, no?
Sì.
Quindi ecco, pensavo poi il discorso che faceva, poi non mi voglio dilungare perché probabilmente non è un argomento ora però
no, è importante, ecco, perché Gesù nutre anzitutto con la parola.
Ecco, è appunto un nutrimento che va al di là appunto del nutrimento materno, così puro come viene, no, interpretato da noi, ma è un cibo nutrito dal profondo, ecco, essere più presenti, forse, ecco, fare un passo indietro anche come mamme, come ricerca un pochino più del focolare, ecco, questo era forse il senso che diceva la parola di Gesù, ecco.
Grazie Sabrina.
Grazie.
Grazie. Accompagno anch'io questo tuo discorso con la preghiera e con la benedizione del Signore, perché appunto il cibo, come dicevo, può essere mangiato in tanti modi, no? E mangiare con la consapevolezza che il nutrimento, il pane, lo riceviamo non solo dal negozio, ma è certo, è frutto della terra, del nostro lavoro e della benedizione di Dio. E quindi questa nostra benedizione che ritorna al Signore, del quale è la terra e ciò che essa contiene. Grazie, grazie. A un'altra domanda.
Pronto, sorellina?
Pronto.
Sono Prosperina da Castrovillari.
Oh, Prosperina, buonasera. Bene, Prosperina, grazie.
Io l'ho seguita molto attentamente e mi sono soffermata sul compatire, il patire con, cioè nel senso che Cristo prende la sofferenza di ciascuno di noi, quindi un rapporto personale con Cristo, che secondo me, ecco adesso, presuppone una libertà interiore, una retta intenzione, che nel mio rapporto con Cristo acquisto con mettermi continuamente in discussione e col combattimento spirituale, insomma. Però questo presuppone, non è mai slegato dall'amore per il prossimo. E oltre alla retta intenzione, alla libertà interiore, si raggiunge con la comunione e la fiducia.
Certo.
Quanta ce n'è oggi? Cioè c'è tanto, io credo ognuno di noi cerca di andare verso Cristo, ma quanti andiamo l'uno verso l'altro? Io credo che la reciprocità è molto importante e oggi non si dà importanza a questo. Viviamo un pochino individualisti, pensiamo, non lo so se sono riuscita a spiegarmi, e lei mi darà senz'altro. Grazie.
Grazie Prosperina, ma certo che entrare nella compassione del Cristo, nel suo nel suo patire con, significa effettivamente cosa significa? Sentire il male degli altri come nostro male, che è ancora più che empatia, ma è, potremmo dire, una solidarietà, un'affinità, un compatire, soffrire insieme. E quindi se non apriamo il cuore alla attenzione anzitutto, alla vicinanza, alla prossimità, la nostra stessa relazione con Gesù è stonata, perché come posso io avvicinarmi al Signore, avere una relazione di intimità con Lui, se non sento dentro di me la sua compassione per i lontani, per i sofferenti, per le malattie dell'anima e del corpo? Quindi credo che sia importante anche domandare nella preghiera: dammi il tuo cuore pieno di compassione per l'umanità. Allora penso, come in Oriente noi parliamo di Buddha il compassionevole, ma Gesù è stato compassionevole in modo eminente. La compassione è veramente l'anima di tutta la sua missione. E dicevo come questa parola rinvia alle viscere materne, al grembo. Quindi quando parliamo della compassione del Cristo è fare riferimento alla misericordia del Padre. Sono le viscere materne di Dio che fanno vibrare il Cristo. Quindi la sua compassione porta il pato stesso di Dio, lo incarna. Grazie Prosperina. Abbiamo tempo forse per un'altra domanda.
Pronto?
Pronto? Sì, pronto.
Pronto. Suora, sono Paolo e sono dalla provincia di Bari. Io vorrei fare
Paolo,
una mia...
buonasera.
Buonasera. Vorrei fare una mia riflessione, diciamo così, un dubbio sul quale volevo qualche suo chiarimento. Ecco, mi riferisco alla situazione di Gesù nel Getsemani, se possibile.
Sì.
Gesù che avverte questa grande sofferenza, questo grande patire per il fatto di dover affrontare il sacrificio della croce, dal punto da sudare sangue e da chiedere al Padre di allontanarlo da questa sofferenza. Ciononostante Gesù sapeva che dopo la morte sarebbe stato glorificato, quindi sarebbe risorto e stato glorificato. Mi chiedo quanto più pesante può essere per un uomo comune la morte, il quale sa della vita terrena e con la morte la deve abbandonare, e se non fa appello alla misericordia di Dio, essendo tutti peccatori, potrebbe subire anche una condanna. Quindi non so, io vedo un contrasto pieno. Lei che ne pensa su questa mia riflessione?
Allora Paolo, ti ringrazio anzitutto della tua domanda, del tuo intervento, della tua attenzione. Certamente io ho ricordato il Getsemani perché, facendo riferimento ai tre discepoli più intimi, chiamati per nome Pietro, Giacomo, Giovanni, che sono presenti alla trasfigurazione di Gesù e quindi vedono la sua gloria, ma poi sono presenti anche al Getsemani e lì vedono, per così dire, un Gesù sfigurato in preda all'angoscia. Lui stesso dirà loro, a Pietro, Giacomo e Giovanni, restate qui, vegliate con me, l'anima mia è triste fino alla morte. E Gesù entra in agonia, cioè in combattimento, fino al punto da sudare sangue. La lettera agli Ebrei dice: con forti grida e lacrime si rivolse a colui che poteva liberarlo dalla morte. E questa espressione, con forti grida e lacrime, è scritta sulla facciata proprio della Basilica del Getsemani. Questo a dirci che non possiamo sottovalutare il tormento di Gesù e neanche minimizzarlo col fatto che tanto lui sapeva che sarebbe risorto. Certo, lo aveva anche annunciato, il figlio dell'uomo sarà consegnato in mano agli uomini, ai nemici, che appunto lo scherniranno, lo uccideranno, ma dopo tre giorni risorgerò. Il figlio dell'uomo, cioè il Messia, risorgerà. Questo non toglie che egli abbia vissuto fino in fondo l'amarezza e l'angoscia della morte, e che abbia gridato al Padre suo: Abba, Padre, tutto è possibile a te, non la mia ma la tua volontà. Però è stato un tormento tale che sudare sangue lo dice in tutta la sua forza, no? Di quanto intimo era il tormento. Allora, anche per noi c'è la prospettiva della risurrezione. Un cristiano crede, è una certezza di fede, che è già partecipe della risurrezione di Gesù e che anche per noi l'ultima parola non è la morte, ma la vita, la risurrezione. E Questo però non significa che avremo sconto sul momento doloroso, l'attraversamento della valle oscura che è la morte. Quindi, come Gesù non è stato risparmiato, ha sofferto l'angoscia della morte, l'anima mia è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me, anche per noi può essere dolorosissimo, o buio, o non so cosa capiterà a te o cosa capiterà a me nel momento dell'attraversamento della valle oscura alla morte. Mi auguro che accanto a noi ci siano appunto delle persone che vegliano e che possano sostenerci, come se i discepoli al Getsemani hanno dormito e non sono stati presenti, non hanno sostenuto Gesù. Ci conforta il fatto che sotto la croce c'è però una donna, ci sono le donne che invece non fuggono, restano. E così sotto la croce stava sua madre. È molto importante che noi possiamo stare accanto a chi veramente sta vivendo questo dramma della agonia e della morte. Grazie Paolo. Se ci sono altre domande, credo che abbiamo ancora qualche...
Suor Elena, dobbiamo concludere, per favore.
Sì, non c'è altro spazio allora. Dalla regia mi dicono che è tempo di concludere per il momento della compieta. E allora, sull'una e l'altra riva. Io penso che... finire con questo senso missionario, di respiro, di un Gesù che ci porta al largo, che ci chiede di fare esodo e di attraversare con coraggio le nostre ristrettezze, i nostri piccoli orizzonti, perché c'è qualcuno che ha bisogno di noi, perché c'è gente che ci attende, non solo sull'altra riva dell'impossibile, ma proprio magari sull'altra riva vicino a noi. Occorre che anche noi gettiamo ponti, che ci prendiamo la barchetta della parola di Dio, la barchetta della... sì, la nostra barchetta, perché noi raffiguriamo la Chiesa nel simbolo della barca, ed è bello, ma... ognuno di noi ha una barchetta nella quale Gesù entra talvolta per dormire, quindi lo dobbiamo anche lasciar dormire, talvolta però anche proprio per fare la traversata, e dalla nostra barca vuole insegnare e vuole essere portato anche attraverso di noi sull'altra riva. Grazie e buona serata.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.